Eh sì, è davvero un mondo meraviglioso questo, quello di oggi, davvero meraviglioso. Vedo alberi verdi, anche rose rosse, le vedo sbocciare per me e per te, e fra me e me penso che mondo meraviglioso. Fece davvero cosa buona e giusta Geremone a coverizzare in chiave punk e dissacrante questo monumento all'ottimismo più sfrenato tipico del grande sogno americano, pensato come una specie di antidoto al clima crescente e temuto delle alte sfere di tensione politica e razziale negli States, è scritta apposta per Armstrong, Satchmo o Pops, che ci sapeva fare col pubblico, anche se purtroppo il nostro Geramone non vede mai il successo del pezzo. Ma evidentemente Joey doveva conoscere molto bene il dietro le quinte di questo brano, canzone scritta, voglio dirlo, importante, da Bob Thiel e George David Weiss e pubblicata come singolo a inizi dell'autunno del 67. Un pezzo di vivissimo odio, in realtà, con le liti violente di Thiel e del presidente della ABC Records, Larry Newton, addirittura chiuso fuori dallo studio dopo una discussione finita male. Newton cercava altro per Satchmo, voleva un classico pezzo swing, ma i tempi erano cambiati. Ma americano era anche Charles Bukowski, profondamente americano, sebbene l'anagrafe dica il contrario. Benvenuto pubblico di Parla Bukowski al secondo appuntamento di questo programma qui su radiofonica.com, esattamente dal link al civico 18 di via Ulisse Rocchi nel pieno centro di Perugia. Qui con voi Fabio. Allora, Parla Bukowski lo si può intendere in tanti modi, diciamo un invito da seduta spiritica, una sentenza lapidaria, una speranza impraticabile di sentire una voce lontana, o soltanto come la certezza che gli scritti di Bach parlano anche senza di lui. Io non sono il buon Hank, non parlo a nome suo. Il titolo del programma nasce come un gioco fatto di tante e diverse intenzioni. Mi diverto a contestualizzare e decontestualizzare. Mettetevelo bene in testa. Giocherò sempre su questo, contestualizzare e decontestualizzare. Come ha fatto lo stesso Hank nella sua vita, ridendo di questa umanità. Esprimo soltanto le mie riflessioni, forse da cazzone, su espressioni che mi hanno sempre portato a pensare inevitabilmente ad altro. Non voglio fare, e lo sapete, sarebbe da idioti, l'interprete ufficiale di uno scrittore. Charlie riderebbe o semplicemente se ne fotterebbe tra una lattina di birra ed un'altra. Del resto, comunque, Bukowski era un fottuto bastardo. Non posso non pensare che dietro certe parole non ci fosse l'intenzione di dire altro, di calare un asso dalla manica nella partita decisiva a poker da buon baro dei passifondi. Forse mi sbaglio, forse è tutto sbagliato, è soltanto una mia teoria, ma proverò in questo tentativo, tanto e comunque ci sarebbe lui a dirmi, e lo cito: qualunque cosa uno faccia, a certa gente piacerà, a certa gente non piacerà, e la stragrande maggioranza non fregherà un cazzo comunque. Quindi cominciamo. L'estratto di oggi è il seguente: sì, lo stile è importante, tanta gente urla la verità, ma senza stile è inutile, non serve. Questo estratto è tratto dal racconto Noia alla batteria, presente in Storie di ordinaria follia, Erezioni, Eiaculazioni, Esibizioni, pubblicato negli States nel 72. Se avete anche il titolo originale in inglese, ve lo dico anche, così tanto da fare un po' il figo: Erections, Eiaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness. Ben 62 racconti che parlano di vari aspetti della vita dell'autore, alle prese con le scommesse sulle corse dei cavalli, sesso, donne, alcol e altre sfaccettature della sua incasinatissima vita di cinquantenne, senza un lavoro fisso, un fallito, un uomo ammaccato, smarrito, con le zampe d'elefante. Protagonisti? Sì, i protagonisti. Puttane, sfruttatori, perdigiorno, fannulloni, vagabondi, barboni, delinquenti da quattro soldi, pronti a tutto per qualche bicchiere di alcol in più la sera. Per informazioni, diciamo, di natura libraria, per chi volesse leggerlo, in Italia la raccolta è stata pubblicata da Feltrinelli in due volumi. Siamo negli anni 70, ve lo voglio ricordare. Il primo, come punto storia di ordinaria follia, Erezioni, Eiaculazioni ed Esibizioni nel 75, e contiene 42 racconti dei 62 che vi ho appena detto prima. Il secondo, Compagno di Sbronze, è del 79, è stato improvvisamente presentato come un romanzo, ma non lo è, una raccolta di racconti, e contiene i restanti 20. Nota a margine, nell'edizione americana è presente un racconto, Svastica, che non si sa per quale motivo non è mai stato poi pubblicato nell'edizione italiana. Vi ricordo che comunque queste due raccolte furono pubblicate in Italia negli anni 70, quindi qualche idea ce la possiamo anche fare. Lo stile. Ah, bel tema. Che cos'è lo stile? Che cos'è lo stile? È un dono? Un atteggiamento innato? Genetica? il frutto lontano e maturo di esperienze buone e meno buone acquisite col tempo e dal tempo? Un modo di fare che sta di palco teatrale, di scena cinematografica, come nel racconto, fra l'altro, o di salotto buono tra gente di peso e vestiti coi colori giusti? È carisma? È fascino? È seduzione? Un modo di camminare tra la gente, di parlare al pubblico? Una tecnica misteriosa che ti rende ammirevole, stimato, che convince tutti, qualsiasi cosa tu faccia? Un marchio che ti distingue, ti fa emergere dalla massa e spiccare il volo in alto, con tutto quello che ne segue? Complimenti, stima, successo, premi, attestati di ammirazione, soldi, donne, gloria e perfino consenso incondizionato su tutto e tutti e contro tutti. E come si fa ad avere stile o carisma o fascino? Ci sono scuole specializzate? Lo impari da uno più in gamba di te. Cominci dai banchi di scuola, dalla famiglia, dagli amici di cui ti circondi, dalle prime esperienze che fai. Probabile. E lo sapreste riconoscere voi lo stile? Da che cosa lo sapreste riconoscere? Dai risultati delle sue azioni? Dalle sensazioni che provate assistendo a una scena di vita vera, dal guardare un tizio all'opera, in qualsiasi campo? E quali azioni ritenete degne di essere definite come fatte con stile? Avete un vostro ricettario personale delle azioni con stile o un terzo occhio che ve lo mostra subito, senza alcun dubbio, a naso, a fiuto, a pelle? O basterebbe soltanto osservare tutto il panorama facendo una bella foto d'insieme e poi selezionare di volta in volta? Tipo ad esempio camminare tutto il giorno, analizzare la piazza, gli amici, i vostri colleghi di lavoro e prendere sempre nota in silenzio. E poi? Per poi ripetere la lezioncina a casa, fare delle prove il giorno dopo, sperimentando tutti i giorni col timore o l'ansia di apparire banali, innaturali, goffi, falsi o pessimi imitatori delle movenze di uno che ha un nome, una storia diversa dalla tua. Urlare la verità. Tutti noi, io incluso, ci sono sempre le eccezioni, è ovvio, ma io sono uno di quelli che l'ha fatto, è ovvio, abbiamo almeno una volta nella vita provato ad urlare la verità. Le circostanze sono tante. Stessa cosa per i motivi che ci hanno spinto. Il giorno è fatto apposta per questo. Stessa cosa vale per la notte. Ma l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con stile? Ed era essenziale lo stile perché questo urlo avesse effetto, ci donasse soddisfazione o sollievo, ci levasse un peso dallo stomaco facendoci dormire più tranquilli la notte? È stata una vocina che pareva un tuono assordante soltanto a noi stessi o piuttosto solo uno schiamazzo molesto, fastidioso, inutile, alla fine? Buono solo a rompere le scatole a tutti e che non dà mai risultati, anzi ti rovina pure la giornata o la vita e qualcuno, tu lo sai, con più stile di te magari, te la farà scontare alla fine. I modi sono tanti, ce ne sono a milioni e salvarsi non è facile, specie se devi urlare ancora una volta per difenderti questa volta. E poi, perché urlare? Non sarebbe sufficiente dirla questa verità ad un volume normale, senza rabbia, odio, urgenza, spirito di vendetta o sete di giustizia o semplice esibizionismo? Ma è così. Perché ci ostiniamo a voler urlare la verità? Non ci ascolta nessuno, o non ci ascoltiamo noi stessi, o nessuno ci comprende, o a nessuno gli importa nulla di noi, delle nostre parole. Forse per alcuni nemmeno esistiamo e mai siamo esistiti. In teoria, se potessero, ci negherebbero pure quei pochi diritti che abbiamo conquistato, o ci sono stati consegnati da gente con più palle di noi. E poi, quale sarebbe la verità? La nostra, potrei dire, la mia, quella che conserviamo nelle viscere, che coltiviamo tutti i giorni, ma se al nostro modo di vedere le cose, le persone, i rapporti, le relazioni, il mondo, ossessioni se non ci dormi la notte, opinioni se vogliamo parlare di massimi sistemi. Però, a volte, capita nella vita di avere davvero la verità nell'anima, negli occhi, nella carne, è composta di segni, lividi, ferite, cicatrici, prove, fatti inconfutabili, eppure c'è silenzio, o indifferenza, o banale e fatale sottovalutazione. Perché non abbiamo questo maledetto stile? Senza stile è tutto inutile, non serve, si rimane soli e immobili come un urlo di Munch abortito. Eppure quel quadro parlava, aveva stile, sì, sì che l'aveva. Munch aveva stile quando dipingeva, lui, ma non tutti. Sembra che il problema dell'umanità sia l'assenza di stile, specie se vuoi dire la verità, la tua, quella di molti, o quella suprema, quella che salvi te, il tuo piccolo mondo, o l'universo intero. Resto con queste domande che mi frullano nel cervello, e non credo soltanto nel mio, che vi ho fatto e che mi sono fatto da sempre, da quando lessi questo Racconto che mi parla di puttane messicane, vino e tappi malcavati, magnaccia, figure surreali e nomi strani, macchine scariche, dialoghi crudi e netti, stanchezza e favole della buonanotte. Questa è la conclusione, fra l'altro, del racconto. Come contrappasso a questo estratto, lasciandovi alla prossima puntata, vi consegno un brano musicale che parla di verità urlata ma con stile, cantata da una voce unica che aveva stile. L'unica colpa di questa verità fu il fatto di essere stata urlata in un mondo che di stile non aveva nemmeno un goccio. Chi ha stile capirà questa scelta musicale, visto soprattutto e tenendo conto degli ultimi fatti di queste settimane. Alla prossima, qui parla Bukowski.
Radiofonica.com